In questa puntata del Forza Taglia Podcast parliamo con Cecilia Sacca, biologa nutrizionista, e parliamo di tutto ciò che riguarda nutrizione e dieta. Parleremo tantissimo. A un certo punto mi sono reso conto che stavo parlando da un sacco di tempo e che stavo scadendo sul sequestro di persona, per cui ho dovuto interrompere. Se vi piace, fatemelo sapere nei commenti. E scrivetemi su Instagram, su Spotify, su YouTube, siamo dappertutto, quest'anno anche video, chiocciola Forza Taglia. E niente, godetevi questa puntata del Forza Taglia Podcast.
Va bene, io parto direttamente, Ceci, dall'inizio, così io cerco il tuo nome su Google, vado sul sito nutrizionistasacca.it
Sì.
e trovo, insomma, vado bio, nutrizionista esperto in dietetica, nutrizione clinica, eccetera, eccetera, eccetera.
Sono
E raccontami un po' di te in generale, così almeno il nostro pubblico ti conosce, ecco.
Ecco, beh, io sono una biologa nutrizionista, quindi ovviamente mi occupo di nutrizione umana e come hai detto tu, appunto, sono esperta in nutrizione clinica. E anche sportiva, quindi ho fatto oltre a quello che si fa per diventare una biologa nutrizionista anche un qualche cosa in più che mi ha permesso insomma di essere un pochino più esperta nella parte clinica, significa un pochino su alcune patologie e quindi su alcuni disturbi anche del comportamento alimentare e poi dall'altra parte invece da un punto di vista sportivo, quindi laddove uno sportivo gli interessa, insomma, sapersi alimentare bene, anche per performare bene o comunque sentirsi bene, intervengo io, insomma, lo posso aiutare, ecco.
Allora, io ho tantissimissimissime domande, infatti cerco, so che sei impegnatissima, per cui cerco di farci stare
Ma
tutto
io adesso
quanto.
sono dedicata a questa cosa, quindi in questo momento ci sono, quindi.
No, voglio partire, allora, ovviamente per me da atleta il cibo è stata, diciamoci, la prima chiave che ho trovato per il successo, nel senso che ho iniziato molto presto ad avere una dieta, un dietologo. E ho capito l'importanza, come ci eravamo già parlato in passato, del tipo di benzina che viene, diciamoci, inserita nella macchina che è il nostro corpo. Potresti spiegarci, ovviamente, più semplicemente, ma anche non per forza semplicemente, a cosa serve il cibo, sia per l'atleta, ma anche per, ovviamente, una persona normale, una persona comune che non deve per forza performare al massimo.
Ok, una domanda.
Facile, eh? Una domandina. Questa è la prima domanda, perché poi ci sono quelle difficili. No, scherzi, in realtà questa qua è la domanda forse più generica, però allo stesso tempo mi rendo conto adesso che invece sto iniziando a insegnare che moltissimi ragazzi non hanno idea della questione proprio del cibo, di cosa possa servire, come si possa veramente migliorare attraverso il cibo.
Sì, dove iniziare? In realtà, vabbè, ovviamente il cibo è un qualche cosa per noi di vitale, per noi ovviamente, no? Come tu hai detto, la nostra benzina è la benzina sia per l'atleta ma per tutti. Quindi noi non vivremmo se non ci alimentassimo, quindi insomma il cibo è una cosa fondamentale per noi. È ovvio che al giorno d'oggi noi abbiamo a disposizione tutto e quindi è normale che siamo un pochino in balia non so, del mercato, delle cose, anche delle mode, insomma, un po' di tutto quello che ci viene proposto, no? Però in realtà al nostro corpo bastano cose minime, il nostro corpo risponde in modo chimico, ok? A me piace molto ridurre poi tutta la chimica, nel senso che tutto ciò che ci circonda è chimica, no? E anche il nostro corpo non riconosce i numeri, a noi ci servono i numeri, ma il nostro corpo riconosce delle molecole e in fondo il cibo sono delle molecole, quindi si suddividono in macromolecole e in micromolecole. Le macromolecole, quindi i macronutrienti, sono i carboidrati, le proteine, i grassi, li conosciamo, le micromolecole, invece le microelementi, sono tutte le vitamine e minerali che sono fondamentali per far funzionare il nostro corpo. Cioè sono quelle piccole cosine che servono per far funzionare bene i meccanismi enormi nel nostro corpo. Quindi alimentarci in modo corretto è alla base di tutto. Ovviamente negli alimenti noi troviamo una grande quantità mista di cose, quindi anche chi non sa in effetti bene dove trovare magari il carboidrato, perché molto spesso trova un pochino tutto in un alimento solo e quindi
Certo, assolutamente.
riusciamo bene o male a stare in vita per questo, ok? Anche se non conosciamo bene le cose. Però ovviamente andando un pochino più dentro la materia uno capisce quanto è importante potersi regolare su alcune quantità, distribuzioni, eccetera. Non
Il
so.
corpo fa tutto da solo, giusto? Cioè tu non è che ha bisogno, ripeto, il corpo non è che riconosce se un cibo è più buono o meno buono, questa qua è una questione a parte, non è detto che un cibo più buono sia, abbia più macro e micro molecole, perché spesso di solito quelli che noi chiamiamo buoni sono in realtà cibi che di per sé non ci fanno benissimo, giusto o sbaglio?
Buone nel senso di appetibili, se tu parli di appetibilità, molto spesso sì, i cibi più appetibili sono i meno salutari perché dentro hanno tutte cose che possono piacere, perché poi se lì si distingue tutta una cosa su anche il piacere di mangiare e il mangiare per invece poter alimentare il nostro corpo. Quindi tutte le cose che un pochino ci piacciono di più, molto spesso, non sempre, molto spesso contengono delle cose che non sono neanche
E
tanto.
questo come mai? Perché
Ecco.
il nostro corpo, che è una macchina così perfetta, diciamoci, vede il cioccolato, adesso, che poi per carità ha polifenoli, tutto quanto, però un sacco di elementi che magari vanno bene, però perché, diciamoci, di solito i cibi più grassi, mi pare di capire, sono quelli che il nostro corpo riconosce come...
Scusami se ti interrompo, sono una rompipalle su sta cosa.
No, no, vai tranquilla.
No, perché mi viene in mente la cosa. Quando tu hai detto, no, il cioccolato per dire, no, perché il cioccolato è una delle cose che insomma più piace in generale, no? Ti faccio la domanda opposta. Tu in natura dove lo trovi il cioccolato?
Eh no, sono delle bacche, giusto? Quindi non è esattamente, è un
Cioccolato.
lavorato.
Bravo. Quindi non trovi il cioccolato in natura, trovi il cacao, la bacca di cacao. E quindi tutto ciò che viene un pochino elaborato da noi, quindi poi viene inserito dentro l'aroma, viene inserita dentro appunto una parte grassa diversa, il burro di cacao, altre cose, eccetera, così, ovviamente poi diventa più, o lo zucchero anche, diventa tutto più appetibile e quindi più piacevole da mangiare. Le cose generalmente molto semplici, quindi che noi troviamo in natura o che comunque non sono così elaborate, non sono neanche così tanto gustose.
Io ho la fortuna, e ripeto, io e Cecilia ci conosciamo da un po' di tempo, ne abbiamo già un po' parlato in privato di questo. Io ho la fortuna che tendenzialmente seguo una dieta, sin da quando sono piccolino, di prodotti poco lavorati, diciamoci che io mangio le cose come sono in natura e fortunatamente mi piacciono pure come sono. Mi sono reso conto che però più si mangia così e meno si ha voglia di cibi lavorati, o almeno questo è quello che mi sembra. È
Vero, vero.
vero perché?
Perché secondo me ci abituiamo anche a dei sapori meno forti, meno impattanti, no? E quindi godiamo anche di alcuni tipi di sapori più semplici, più neutri, ci piacciono alla fine perché sono cose comunque buone. Il fatto che noi edulcoriamo oppure usiamo questi esaltatori di sapidità sono tutte cose che vanno oltre a quello che noi che troveremo in natura e quindi poi ci abituiamo a quel tipo di sensazione e quindi andiamo a ricercarla. È tutta una questione di recettore, noi abbiamo dei recettori nella lingua che sono quelli che ci danno il sapore, che poi sono sparsi in tutto il nostro apparato gastroenterico, che si autoalimentano, nel senso che se tu dai, per esempio c'è questo nuovo recettore, nuovo, ormai insomma da un po' che l'hanno visto, l'ho trovato, che è quello per il gusto umami, che è
Ah,
quello
l'umami, certo.
che è per quello per il gusto un pochino orientaleggiante, no? Con questo grande livello di sapidità, con il glutamma che si lega al glutammato. Quindi per dirti che noi andiamo ad evolverci poi, quindi creiamo anche recettori in più, diversi, eccetera, quindi Secondo me è normale che chi è abituato a dei sapori più neutri, più tranquilli, eccetera, poi magari danno anche fastidio quelli elaborati, ecco.
Sì, io per esempio con le cose troppo zuccherate mi danno fastidio ormai perché è una vita che praticamente non mangio zucchero se non quello che è nella frutta. Tornando al nostro discorso, tu prima hai parlato dei macronutrienti. Io una delle prime diete, diciamoci, famose che ho seguito da atleta, io collaboravo con il team Enervit allora e seguivo la dieta Zona. La dieta Zona che poi è stata un po' screditata, tra virgolette, per certi versi, per altri, diciamoci che va ancora in voga per la questione dell'indice glicemico, però aveva un rapporto che era tipo solidissimo di 40-30-30, no? 40 carboidrati, 30 proteine, 30 grassi. E negli anni ho sentito un sacco di rapporti di macro. Tu credi ai rapporti di macro? C'è un rapporto di macro che va meglio magari per un atleta e un rapporto di macro che serve per la persona comune? Il macro non serve, il macro serve.
Sì, nel senso che servono, è vero, sono super studiati i rapporti di macronutrienti. La classica dieta mediterranea ha un apporto di macronutrienti molto differente da quella che tu hai citato, che è la dieta zona, che comunque è ben studiata e anche scientificamente approvata, la dieta zona, che poi dopo l'abbiano commercializzata in modo pazzesco e quindi adesso vendono i biscotti 40-30-30, è un altro discorso. Però in realtà la funzione della disposizione dei macronutrienti 40-30-30 è assolutamente giusta perché si è visto che appunto aiuta il nostro corpo a mantenere un carico glicemico, insomma comunque la glicemia contenuta e quindi ha una risposta positiva in tantissimi ambiti, quindi in tantissimi anche casi patologici, oltre che anche nella normalità, anche chi è assolutamente sano, mantenere un rapporto 40-30-30 di macronutrienti è una cosa giusta da fare. Però c'è da dire anche che è molto soggettiva questa cosa, cioè ritornando alla dieta mediterranea che ha un apporto di carboidrati al 60%, capisci che è una cosa completamente diversa, no? Quindi sembrerebbe uno da, cioè, se fai una dieta mediterranea hai un effetto, ti dà un effetto completamente diverso. Dipende sempre da quello che fai, cioè per esempio un atleta può avere anche un tipo di alimentazione molto diversa con dei macronutrienti molto spostati perché necessita di alcune componenti particolari, per esempio i carboidrati, che è una fonte energetica importante per l'atleta, oppure per alcuni tipi di corpi. Ci sono dei corpi che bruciano moltissimo, quindi che fanno fatica ad accumulare sia la parte grassa che la parte muscolare, e quindi questo tipo di corpo ha più bisogno di un apporto di carboidrati e di grassi e meno di proteine. Quindi i rapporti tra i macronutrienti sono fondamentali, bisogna saperli usare. Quello sì.
E io sempre cercando nel tuo sito, perché ho fatto i compiti, ho visto che tu lavori molto con il biotipo. Quindi, cos'è un biotipo? C'è anche lì questo rapporto di macronutrienti, si può collegare anche al biotipo? Serve, insomma, si lavora su questo ambito, il biotipo serve in tutte le diete o lo utilizzi solo con determinate persone?
No, 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 lo uso sempre il biotipo perché il biotipo è il tipo di corpo che una persona ha, quindi significa il tipo di accumulo che abbiamo nel nostro corpo, quindi dove va a localizzarsi la parte adiposa nel nostro corpo e poi anche questa cosa si traduce in un effetto metabolico, quindi di come funziona il nostro metabolismo, quindi a seconda del biotipo che hai, il tuo metabolismo è più impostato a fare alcune cose o a tendere verso alcune patologie rispetto ad altre. Quindi i biotipi, per fartela brevissima, perché partono da Galeno, quindi hanno una storia abbastanza lunga. Per fartela breve, adesso ci sono i biotipi che più sono in voga, che più conosciamo, che forse magari hanno sentito le persone, in generale sono il ginoide e l'androide, quindi quella mela e quella pera.
Beh, ginoide da Guinea, quindi della donna, e l'androide dall'uomo, quindi quello più femminile, più maschile, immagino.
Esatto. Okay. In realtà è legato agli ormoni, quindi gli ormoni femminili estrogeni danno più una tendenza, quindi anche un uomo può
quindi
avere,
un uomo può essere ginoide, insomma.
Sì, se ha più tendenza magari ad avere questo tipo di ormoni o comunque insomma questo accumulo è più ginoide, o una donna può essere anche di accumulo androide, quindi più sull'addome. Diciamo che i biotipi che io utilizzo sono quelli un pochino più antichi, nel senso che hanno una suddivisione su tre tipi di persone: l'ectomorfo, il mesomorfo e l'endomorfo. Tendenzialmente sono la stessa cosa, quindi tipo di accumulo nell'endomorfo nella parte bassa, nel mesomorfo è centrale, nell'ectomorfo non c'è, cioè è la persona che fa fatica a mettere su tutto: muscolo, grasso, proprio quelli molto, molto asciutti, le persone molto, molto sottili. E poi ci sono i vari ibridi, insomma, c'è un mondo. Comunque sì, cioè ogni tipo di corpo ha bisogno di un tipo di impostazione di dieta diversa.
E come fai a calcolarlo un biotipo?
Lo guardi
ad occhio, capito.
No, vabbè, ci sono dei parametri da tenere sotto presente, però ovviamente se non vedo una persona non posso dirti tu sei un biotipo, devo assolutamente vedere la persona. Poi ti faccio un esempio: l'ectomorfo, come ti ho detto, ha come struttura le spalle larghe, tanto quanto le anche, quindi è una struttura longilinea, è molto generalmente alto, slanciato, longilineo, e il primo impatto visivo che ti dà, dici, è una persona magra. Poi, se è un ectomorfo che si è lasciato andare, può avere delle piccole adiposità, magari nella parte bassa dell'addome.
Mi sembra che stai parlando a me in questo momento.
È vero, ectomorfo. Però tu hai anche una tendenza mesomorfa, nel senso che tu muscolarizzi anche bene, cioè hai una presenza muscolare buona.
Sì, beh, penso di sì, nel senso che alla fine ho lavorato in palestra per tutta la vita, per cui non ho visto come funzionava se non lo facevo. No, io tendenzialmente sarei molto magro, ho sempre fatto abbastanza fatica in realtà a mettere su i muscoli, diciamoci quelli da palestrato classici, non i muscoli funzionali allo sport che facevo. E poi dopo un po' di anni di lavoro sono riuscito a mettere su una buona massa che poi sono riuscito a mantenere, però anche là mi sono reso conto che se non fosse stato appunto per la dieta, un pochino di pancetta mi tendeva a venire, che però è sempre stata bannata perché mi controllavo molto bene, però diciamoci che ora che stai descrivendo questo biotipo mi sembra di essere un po' da quelle parti lì, ecco.
Esatto, sicuramente è una tendenza tu ectomorfa, quindi quello sicuro. Poi magari appunto puoi essere nella parte ibrida ectomesomorfo, quindi essere una via di mezzo tra l'ectomorfo e il mesomorfo. Quindi quello che si fa per vedere e caratterizzare una persona è guardarla e capire alcune cose. Per esempio, la donna endomorfa, quindi con la parte di accumulo e la parte bassa, è molto comune. Quindi la persona molto sottile, la donna molto sottile sopra e un pochino con il fianco più rotondo sotto, la coscia un pochino più tornita sotto, quello è il tipico accumulo endomorfo. Quindi insomma, uno dalle caratteristiche del corpo riesce ad individuare bene tutto, insomma.
Ho capito. E passiamo a un altro argomento di cui si parla molto e di cui magari so un po' poco, il metabolismo. Nel senso, ogni persona so che insomma ha un basale, però questo basale può aumentare o diminuire, cioè diminuire di solito con l'età, però aumentare con l'attività fisica. Come si fa a calcolare questo metabolismo? Ci sono dei modi, cioè fa bene accelerarlo, magari averlo troppo accelerato fa male? Cosa ci sai dire del metabolismo?
Allora, se sempre domande molto semplici.
Semplici.
Alla base. Comunque, allora, il metabolismo in realtà è il basale di quello di cui tu hai parlato, si sposta soltanto con pochissimi parametri, spostano il metabolismo basale. Quindi tutto il metabolismo basale può essere calcolato in un solo modo, che è tramite la calorimetria indiretta, che è un tipo di esame che viene fatto sraiati sul lettino con un...
Io l'ho fatto, è uno dei miei esami preferiti perché non devi fare niente.
Esatto, devi star fermo, c'è una macchina che registra il tuo espirato, quindi a seconda dei volumi di ossigeno, eccetera, si capisce quanto il tuo corpo spende. Ed è un dispendio energetico di base, cioè quello che il corpo spende nello stare fermo a non far niente, cioè a fare soltanto le sue funzioni fisiologiche. Questo è il metabolismo basale ed è influenzato dalla componente muscolare, quindi da quanto muscolo una persona
sì,
ha.
Sì, perché sapevo che i muscoli consumano di più rispetto...
Esatto. Al resto, da ovviamente l'età, eccetera, e dalla temperatura interna del corpo e dalla tiroide. Sono queste cose che effettivamente influenzano il metabolismo basale. Quindi, ovviamente, per modificarlo bisogna modificare una di queste componenti, o tutte, insomma. Per quello che poi, che cosa si fa quando si vuole accelerare il metabolismo o stimolarlo? Prima di tutto si va a vedere se questo non funziona, bisogna vedere se funziona bene la tiroide. Quindi TSH, T3, T4, si va a vedere se hanno una funzione giusta, se funzionano, c'è un neotiroidismo, quindi va tutto bene, boh, andiamo sugli altri parametri.
E quello come si fa? Con un esame del sangue si riesce a vedere? Ok.
Sì, sì, esame del sangue su TSH e poi appunto con i due parametri anche divisi, T3 e T4, che sono i due, insomma, ormoni che vanno a creare il TSH. E poi appunto se questo è tutto in regola si va invece a fare qualcosa sul resto. Allora, agire ovviamente sull'età non si può.
Quindi, quello ci sto provando, ma non ho ancora capito come si fa.
Sapere nel caso. poi invece sulla temperatura anche è abbastanza difficile, anche se ci sono tutta una serie di nuove cose che si stanno facendo, quindi le crio, non so che cosa, tu magari hai fatto qualcosa del genere.
Sì, la puntata che i nostri ascoltatori in teoria hanno già ascoltato è proprio sul freddo, e dove parlo con un esperto di queste cose qua, è appunto sull'aumento o sulla diminuzione della temperatura corporea. In teoria più si sta al freddo, per farla molto generica, più la core body temperature, quindi la temperatura interna, aumenta, e quindi in teoria il basale dovrebbe leggermente aumentare.
Esatto, quindi ci sono anche queste tecniche, insomma, che si vanno, insomma, un pochino sperimentali, possiamo dire così, per aumentare un pochino, però sono tutte cose molto momentanee, cioè non si può alzare di un grado la temperatura corporea, anche perché gli enzimi, per dirtene una, funzionano a 37 gradi nel nostro corpo. Quando noi abbiamo la febbre abbiamo una disfunzione, no, del nostro corpo in totale, e quindi c'è un dispendio calorico proprio perché il nostro corpo sta lavorando in modo eccessivo e male. La temperatura corporea deve poi abbassarsi sempre e rimanere più o meno all'esterno sui 36 gradi. Al nostro interno tutto funziona a 37 gradi, quindi comunque è difficile andare a modificare più di tanto la temperatura interna. Quello che possiamo fare sulla temperatura è agire sulla TID, la termoregolazione indotta dalla dieta. Cioè ogni alimento... ti fa consumare, non so come spiegarlo bene, un po' di calorie o meno. Cioè le proteine, per dirti, ti danno un consumo, cioè ti fanno innalzare la tua temperatura un pochino di più rispetto ai carboidrati, per dire.
Perché sono più difficili da digerire, immagino.
Il tuo corpo ci mette in piega di più. Quindi tutte queste cose qui possono un pochino darti quel qualcosa in più, ma sono sempre cose minime.
Quindi conta la fortuna, cioè se uno nasce con un metabolismo più alto.
La cosa su cui si può agire di più è il muscolo, effettivamente. Cioè se uno aumenta il muscolo può aumentare il suo metabolismo basale, questo sì.
E poi c'è meno spazio per il grasso, quindi la soluzione rimane sempre aumentare il muscolo praticamente. E sempre riguardo al metabolismo, io negli anni, no, ho sentito parlare sempre del cheat day, dello sgarro, io facevo il pasto sgarro, non il giorno sgarro, però io sono sempre stato molto monacale da questo punto di vista. Lo sgarro nelle diete fa bene, solo una questione, diciamoci, mentale, nel senso io, che poi anche là io credo molto poco nelle diete restrittive, credo più in un modus operandi che ti porta a sostenere la dieta per lungo tempo, credo, immagino anche tu. Però dicevo, questo sgarro è una questione solo mentale, cioè non mi posso mangiare la pizza e quel giorno lì mi mangio la pizza, o in realtà dare questi strattoni al nostro corpo può anche ogni tanto aiutare a migliorare il metabolismo, migliorare altri valori, insomma.
Allora, che dire, anche questa è una domanda difficile,
Insomma,
ma non
uffa.
risponderò a questa. Allora, nel senso che da un punto di vista mentale, il giorno, il basso sgarro, che poi a me appunto non mi piace chiamarlo sgarro, infatti a tutti i miei pazienti dico chiamatelo pasto libero. Già partire con l'idea che sia un qualcosa di sgarro, che ti fa qualcosa di dannoso, è già un'impostazione, secondo me, negativa, un'accezione negativa di questa parola, di questa cosa, non so come chiamarla,
Questo
insomma,
concetto, sì.
di questo concetto, sì. Però in realtà è qualcosa di libero, cioè che da un punto di vista mentale ci solleva un po', no? Quindi è vero che seguire un piano alimentare o un regime alimentare controllato è sano, per l'amor di Dio, se devi fare appunto, se sei uno sportivo e devi performare in un certo tot di tempo, è una cosa che devi fare, però ci sta anche da un punto di vista mentale poter alleggerire tutto questo percorso e quindi il passo libero ti permette di, con libertà, infatti non con oddio me mangio quello e quell'altro, ma con la libertà mentale di dire non devo pesare, mi mangio quello che mi va in quel momento, con quella libertà lì il pasto libero è utile sia mentalmente ma anche al corpo. E al corpo perché io faccio sempre l'esempio dell'animale in natura. L'animale in natura, prendiamo ovviamente tipo quelli della foresta, non so, insomma, della savana, non lo so, il leone, natura, che cosa succede? Lui ovviamente giornalmente smangiucchia qualcosa, piccole prede, bla bla. Poi si fa la caccia grossa un giorno e si mangia un bue,
Certo.
ok? Quindi il suo corpo, come il nostro corpo, che siamo degli animali, riesce a sostenere un pasto abbondante, ok? Così come riesce a sostenere un digiuno abbastanza anche prolungato, ok? Ma sono cose eccezionali e non le cai, perché sono cose eccezionali, le riesce a sostenere senz'altro, vanno bene, ma non succedono sempre, non devono succedere sempre.
E qui entriamo su un altro argomento di cui volevo parlare, appunto, cioè il digiuno. Negli ultimi anni si è parlato moltissimo di digiuno, in realtà sono tutte cose collegate. Si è parlato moltissimo di digiuno intermittente, anche lì poi si è visto semplicemente che era quasi solo legato al fatto che si lavora, cioè si assumono meno calorie, quindi naturalmente. Tendenzialmente, se uno mangia di meno di quello che brucia, tendenzialmente si dimagrisce proprio a spanne. Però pareva che questo digiuno intermittente fosse la soluzione di ogni male, che lavorasse contro le patologie autoimmuni e via così. Sei a favore, sei contro? Quanto è digiuno per te? Nel senso, innanzitutto, tu a determinati pazienti consigli di lavorare col digiuno intermittente o no?
Sì, nel senso io non sono contro il digiuno. Ovviamente va fatto bene, con criterio, in modo che sia strutturato in un modo corretto, però sì, il digiuno ormai, cioè detto come, inteso come digiuno intermittente, è super studiato, è studiatissimo in tutti i suoi modi, quindi ovviamente quello che dagli studi scientifici risulta essere un pochino più buono, positivo per il nostro corpo è quello che comprende comunque la fase notturna, quindi deve comprendere la notte e anche qui studi scientifici dicono che la colazione è il pasto principale per il nostro corpo, quindi per attivare il nostro metabolismo e tutta una serie di ormoni, non andrebbe saltata la colazione. Quindi il digiuno intermittente migliore da fare sarebbe quello che prevede il salto della cena.
Io quest'inverno, quasi tutto l'inverno, ho fatto il digiuno intermittente, ma per una questione proprio scientifica, volevo provarlo.
Ah, ok.
E 3 o 4 giorni a settimana, quindi non tutti i giorni, facevo il mio ultimo pasto alle 5 di pomeriggio e poi quello dopo lo rifacevo alle 7 di mattina praticamente. Quindi tra le 4 e le 5 smettevo di mangiare. Facevo tutti i pasti leggermente più sostanziosi, perché io poi tenevo conto delle calorie nel senso su MyFitnessPal, uno di quei calorie tracker che ci sono, e lavoravo, in realtà ero leggermente sotto quello che avrei consumato normalmente, però bene o male facevo quasi le stesse calorie, perché il mio obiettivo non era dimagrire, ma volevo valutare proprio gli aspetti. Sì, bene, salutari. Io in generale dormivo molto meglio, e all'inizio smadonnavo un attimino perché i primi periodi era difficile, ma solo il primo tempo. La cosa pazzesca che mi rendevo conto era in realtà che io magari arrivavo all'ora di colazione, che potevo mangiare, e poi tendenzialmente ritardavo il mio primo pasto di un paio d'ore perché mi sembrava di essere più attivo, più sveglio. Infatti, di solito mi svegliavo, andavo ad allenarmi a digiuno e poi mangiavo. L'allenamento a digiuno, ecco, è un'altra cosa che ho notato io sul mio corpo, che l'allenamento di pesi fatto a digiuno era meglio per me. L'allenamento cardio, quindi corsa, bici, roba del genere, no, tipo cascavo per terra. Ci sono delle evidenze scientifiche o sono io che sono fatto con strano?
No, ma in realtà è tutto sempre molto personale. Il fatto che rispetto al digiuno intermittente, il fatto che tu abbia detto che hai dormito meglio, tutta una serie di cose, quello ci sta. Anch'io l'ho fatto saltando la cena, anch'io non l'ho fatto d'inverno, l'ho fatto d'autunno in autunno, perché per me è il momento migliore, perché sennò anche io uscivo fuori di testa la sera, tornavo dal lavoro almeno a mangiare. Quindi l'ho fatto in autunno e effettivamente anch'io dormivo molto meglio, ti svegli con molta più energia, fai mille cose in più, secondo me. È come se il tuo corpo un pochettino si riprendesse, no? Come se fosse da che era ingolfato a come se gli hai dato un po' d'olio, non so come dire, la sensazione è quella, è proprio un benessere di quel tipo lì. E anche io l'avevo fatto proprio a scopo di capire. Fa bene, fa male, come mi sento, come mi fa sentire. E quindi ottimo. Per quanto riguarda l'allenamento a digiuno, la tua sensazione che tu mi dici con i pesi e con il cardio, secondo me essenzialmente è una questione proprio di zuccheri nel sangue a livello glicemico, cioè nel senso probabilmente con il cardio vai in modo più veloce a consumare zucchero, prima ematico, quindi quello nel sangue, poi vai ad attaccare anche quello muscolare, quindi di glicogeno muscolare nelle nostre scorte. Con l'allenamento invece di forza, quindi con i pesi, diciamo così, in palestra, questo avviene il meccanismo un pochino dopo. Cioè non senti il calo di zuccheri ematico, ma senti di più lo sforzo muscolare, quindi vai più sul glicogeno muscolare, quindi effettivamente può essere diverso, insomma.
Ho capito. Sempre parlando di sonno e digestione a questo punto. Io per natura, nel senso che, cioè nel senso io quando facevo l'atleta, normalmente l'atleta di scherma finisce tardissimo e molti mangiano alle 10 di sera, eccetera, eccetera. Io ho iniziato con una vecchia dietologa con cui ho lavorato e dicevo: io non riesco a tornare a casa alle 10 di sera e mangiare e poi andare a letto, anche perché spesso poi l'allenamento del mattino è alle 9, e io spesso saltavo la cena. Avevo trovato un modo, facevo una merenda molto sostanziosa prima di andare ad allenamento, perché l'allenamento spesso purtroppo è tardi, quindi finisce tardi perché inizia tardi. Però mi sono reso conto, insomma, adesso sono un pochino più libero, cioè, se io posso scegliere quando mangiare, io intanto vengo preso in giro perché io mangio alle 7, a volte anche alle 6:30, cioè mangio molto presto, ceno molto presto. Poi magari mi capita che mangio uno yogurt alle 8:30 di sera, 9, però più tardi è difficile. Se posso, mangio prima. Volevo capire, per dormire bene, di quanto tempo ha bisogno il nostro organismo, diciamoci, per digerire? Cioè, come possiamo dormire meglio in relazione al cibo che mangiamo? Naturalmente, non mangiare l'hamburger di McDonald's prima di andare a letto, ce l'ho, però anche con un pasto normale.
Sì, allora in realtà come si era accennato prima, tutti i vari macronutrienti hanno dei periodi di digestione più o meno lunghi, la digestione di questi macronutrienti avviene alcuni nello stomaco, alcuni nell'intestino, quindi hanno anche dei luoghi, insomma, di digestione diversi, e quindi a seconda di che cosa vai a mangiare, tu puoi digerire prima o dopo, insomma, ecco. Diciamo che quello che ti fa digerire più lentamente sono le proteine, che devono essere prima di tutto devono essere diciamo già attaccate a livello dello stomaco.
Sì.
Quindi rimangono di più, la digestione è più lunga per le proteine, poi dopo passano nell'intestino e poi bla bla bla.
Quanto lunga? 3 ore, giusto per capire.
Meno, sì, 2 ore e mezza, 3 per le proteine,
Ok,
mentre
quindi se io
invece
mangio una bistecca alle 7 di sera, alle 10 in teoria l'ho digerita.
più o meno sì,
Risparmio
dipende.
ovviamente, io voglio sempre essere generico.
Dipende anche lì cosa ci metti in mezzo, nel senso che, ad esempio, se tu mangi una proteina da sola, questa ha soltanto la sua parte proteica e quindi che deve essere con questa tempistica digerita. Ma se tu mangi la bistecca con sopra, non so, delle salse, quindi anche una parte grassa importante, e poi delle verdure che quindi ti creano la fibra prima, che deve essere assimilata prima, poi dopo ci va la proteina, è tutta una digestione molto più allungata. Dipende cosa tu, come componi anche il piatto. Per questo che alcune diete detox la sera come cena prevedono un primo piatto con le verdure e basta. Cosa che dice, oddio, carboidrato alla sera non si fa. In realtà è molto digeribile un piatto di pasta con le verdure la sera e via.
Io se devo mangiare pasta, che ne mangio molto poca, a gusto personale, cerco di metterla quasi sempre la sera perché mi dà anche un po' di sonnolenza e quindi vado dritto proprio.
Aiuta anche in quello, perché poi è tutta una roba sulla serotonina, su tutta una serie di liberazioni anche di ormoni, che sono quelli della serenità, che quindi ti aiutano anche a rilassarti di più e quindi puoi dormire anche meglio, al di là della digestione che è più veloce. Quindi molto spesso nelle diete detox si mette il primo piatto a cena e la proteina spostata al pranzo, si fa tipo una dissociata.
Sì, anche quello, infatti, perché poi alla fine i macronutrienti contano, però all'interno della giornata, giusto? Non all'interno del piatto.
Allora,
No, l'ho detta grossa questa.
i macronutrienti contano all'interno della giornata, all'interno della settimana e all'interno del piatto. Nel senso che se uno dovesse fare, un po' come ti dice la dieta zona, perché la dieta zona è fatta a blocchi, no?
Sì,
Quindi
la dieta zona diceva di fare tutto quanto 40-30-30, se per sbaglio sgarravi un attimo dovevi subito trovare un modo, dice, se mangiavi un frutto dovevi mangiarci un po' di grana, per dire, perché dovevi compensare il carico glicemico, ecco.
esatto. Quindi se vogliamo essere proprio pignoli, uno dovrebbe calcolare come penso, insomma, noi nutrizionisti facciamo, perché per mestiere facciamo delle cose precise, 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 e quindi calcoliamo tutto sulla settimana. Fatto sulla settimana, calcoli sul giorno. Calcolato il giorno, calcoli sul pasto. E perché? Sul pasto, nel senso, perché poi siamo molto precisi sul dire se devi togliere qualcosa, togli tutto in modo proporzionato, cioè non mi togliere la pasta o il carboidrato e mangio soltanto la proteina, le verdure, perché in quel modo vai a squilibrare tutti i macronutrienti, non perché siamo fissati, perché i macronutrienti insieme nel pasto garantiscono appunto un apporto glicemico diverso, hanno un impatto glicemico diverso nel nostro corpo. Quindi è vero che è importante sulla giornata il macronutriente a livello per dimagrire, diciamo così, o per ingrassare, insomma, per la nostra composizione corporea, ma per il pasto stesso e quindi per la reazione metabolica che il nostro corpo ha al pasto, è importante che nel pasto ci siano tutti i macronutrienti.
Certo, perché sennò quella magari sonnolenza di cui parlavamo, se io metto tutti i carboidrati da una parte, magari poi prendo il sonno e non riesco a fare più nient'altro perché c'è il picco e il calo glicemico, visto che ho studiato. Aspetta, che mi sono preso un po' di appunti, sto prendendo perché sto andando su e giù.
Va bene.
C'è un orario dei pasti, cioè è meglio mangiare durante, no, col ritmo circadiano durante l'arco della giornata o non c'è un'evidenza scientifica a riguardo, eccetera, eccetera?
Allora, sì e no, nel senso che è giusto sfruttare i ritmi circadiani, che sarebbero i ritmi giornalieri che il nostro corpo ha, poi il nostro corpo ha anche dei ritmi circa mensili e circa annuali, ma quelli circadiani, quindi giornalieri, sono importanti per gli ormoni, perché noi nella prima parte della giornata abbiamo tutta una serie di ormoni catabolici, si chiamano, che sono quelli che spezzettano, che sminuzzano, sono quelli attivi, e poi nella seconda parte della giornata abbiamo invece l'attivazione di tutti gli ormoni anabolici, che sono quelli di accumulo, che quindi sarebbe bello sfruttarli. È ovvio che poi sono mille cose che magari si mettono in mezzo, però diciamo che sarebbe bene seguire questa cosa qui, andare incontro a questa cosa del nostro corpo che fa in modo naturale. Quindi per questo che è importante la colazione al mattino entro le 10 della mattinata, perché ci sono tot ormoni che si devono attivare e si attivano grazie al fatto che noi introduciamo nel nostro corpo del cibo. Poi nella parte serale invece si spengono quelli catabolici, si alzano quelli anabolici, che sono quelli di accumulo, quindi per questo che per chi vuole mettere su massa sarebbe meglio farlo la sera, cioè fare un allenamento alla sera, perché in modo anabolico il corpo aumenta di più e quindi riesce anche a mettere su più muscolo, ed è per questo che tante persone che magari sono un po' se nel settore ti danno poi la proteina la sera per far partire poi il GH, che è l'ormone della crescita, che è in fase notturna. Quindi tutta una serie di cose, forse sono andata un pochino troppo nel
In
tempo.
realtà era la prossima domanda questa qui, per cui guarda, sei.
Ci fatto. Quindi sì, cioè seguire i ritmi circadiani è importante. È ovvio che non è sempre sempre fattibile, perché ad oggi ci sono tantissime persone, per esempio, che lavorano su turni, e loro sono le persone che secondo me hanno più difficoltà a far funzionare bene tante cose del proprio corpo su tanti livelli. Però sarebbe cosa buona e giusta seguire sì il giorno, la notte.
Quindi come sempre, vabbè, ovviamente se si può si fa così, però diciamoci che se non si può, l'importante è cercare di mantenere più o meno un trend positivo che comunque alla lunga si entra in forma o si dimagrisce, a prescindere piuttosto che dire io faccio un lavoro notturno, tanto vale che mi mangio le patatine fritte.
No, no, certo, assolutamente. Anche chi lavora su turni, poi alla fine troviamo escamotage giusti per poter poi un pochino organizzare il nostro corpo, che poi si riorganizza anche lui, eh? Cioè i ritmi circadiani poi alla fine noi li prendiamo anche a seconda delle abitudini che abbiamo, quindi insomma alla fine si riesce anche su chi fa turni ad avere una composizione corporea corretta, o insomma stare.
Ovviamente il modo migliore è sempre rivolgersi a un professionista, perché il professionista è quello che di solito fa, come il sarto fa il vestito, il professionista fa la dieta adatta alle vostre esigenze. Poi dopo daremo anche i contatti di Cecilia, che non ha bisogno, ma noi comunque aumentiamo i
Gli
contatti.
diamo lo stesso, perché
Volevo parlare un attimo, tra l'altro ne stai parlando negli ultimi giorni, tu sei molto presente sui social, a me piace molto anche perché mi piace il fatto che tu comunque non hai problemi a condividere anche il tuo sapere, fai bene perché, ripeto, poi comunque una persona si deve rivolgere a un professionista, quindi non è un svelare i propri segreti. Tu sei molto precisa sulle tue storie, molto divertente anche, però diciamoci molto precisa. Una delle ultime cose di cui hai parlato è appunto l'integrazione. Ieri hai parlato della creatina, io tra l'altro sto facendo un ciclo di creatina in questo periodo qui, quindi siamo anche precisi. Prima abbiamo parlato di proteine. Ci sono molto spesso, io parlo sempre di me perché, ripeto, mi piace relazionarmi. Mi è capitato molte volte che non riuscissi a stare dietro al mio fabbisogno proteico. Io, ripeto, sono un atleta di 82 kg per quasi 1,90 con una grossa massa, diciamoci, principalmente muscolare, e quindi non riuscivo a stare dietro magari al mio fabbisogno proteico con l'allenamento che facevo, quindi dovevo prendere dell'integrazione, dove prendevo proteine in polvere a rilascio veloce, quindi le whey dopo allenamento, prendevo a rilascio lento, prolungato, magari anche la sera prima di andare a letto, perché magari non riuscivo a mangiarmi la famosa 5 bistecche, tra virgolette, al giorno. Poi parleremo anche velocemente anche del veganesimo, perché stiamo sforando con i tempi. Però dicevo, gli integratori servono solo agli atleti, servono alle persone comuni, si intendono solo per una questione, di, come posso dire, non riuscire a seguire il fabbisogno, o ci sono delle cose, ad esempio, anche per la salute. Io faccio un altro esempio: prendo omega 3, prendo spirulina, eccetera, che magari non sono collegati a una questione di cibo, però servono più per la longevità, per la salute.
Sì, allora beh, l'integrazione io ne uso tanta, ma non perché sono una fanatica di integrazione, ma perché ad oggi noi non riusciamo a prendere tutto dagli alimenti, purtroppo. Cioè, come ti dicevo prima, tante cose che noi abbiamo disponibili sul mercato, eccetera, sono assolutamente vuote come alimenti, soprattutto i processati, le cose che sono un po' lavorate, eccetera, sono tanto magari ricchi di cose artificiali che ci danno i sapori, eccetera, ma magari sono prive di tante cose, perché ormai tolgono tutto, senza quello, senza l'altro, cioè, e alla fine tante cose non sono assimilabili, tante vitamine, per esempio le vitamine liposolubili, se noi togliamo i grassi dagli alimenti, non li assimili, cioè li assimili molto di meno, oppure insomma se fai delle diete che adesso vanno tantissimo, le diete vegetariane, vegane, eccetera, sono carenti in parte proteica, o in alcune vitamine essenziali, quindi comunque l'integrazione secondo me è importante farla. Bisogna farla in un modo ovviamente calcolato, cioè non si può fare a caso l'integrazione. Quindi per l'atleta secondo me è importantissima perché l'atleta avendo un livello di attività diverso da una persona comune butta fuori tante vitamine e minerali e li perde, quindi molto spesso ci sono carenze, senza che uno se ne renda conto perché il nostro corpo riesce ad andare avanti anche con carenze gravi, fino a star male, ma insomma ci sono. E quindi lì sicuramente nello sportivo vanno fatte delle integrazioni fatte bene. E poi anche nelle persone comuni, insomma, io adesso in quest'ultimo anno direi, ho visto tantissime carenze, per esempio, di vitamina D. Strano anche, no? Uno pensa vitamina D che deve essere attivata con i raggi UV, noi nel bacino del Mediterraneo che siamo carenti di vitamina D, sì, siamo carenti di vitamina D, praticamente tutti insufficiente o carente, insomma, quindi ci vuole una bella integrazione, oppure tante donne magari carenti di ferro o anche tante atlete per dire, o non so, io parlo di vitamina, la vitamina B12 importante, la folina importante. Poi ecco, per l'integrazione quella specifica per lo sportivo, eccetera, allora lì sì si va su quello che dicevi tu anche prima, la carnitina, piuttosto che la creatina, che io non uso tanto, ma è la carnitina, oppure le whey, appunto la parte proteica, se bisogna aumentare, insomma, le proteine, insomma. Ovviamente sì, si usa, la uso tanto e secondo me è giusto usarla con criterio, insomma.
Anche lì si fanno delle analisi, diciamoci, del sangue, o si può valutare da altre cose se ci sono carenze?
Allora, quando c'è una carenza ematica di un minerale o di una vitamina, è già un qualcosa di grave, perché vuol dire che è passato a livello ematico. I nostri minerali, le vitamine e minerali, come dicevo prima, sono dei fattori, dei cofattori che funzionano nel nostro organismo, danno degli equilibri particolari su tante cose, meccanismi metabolici. Se la carenza è già ematica e quindi tu la rilevi nel sangue, significa che tu hai delle scorte basse, sei già in carenza da un bel po'. Quindi, per quello che gli integratori non sono dei farmaci, avvengono, cioè ti danno un beneficio a lungo termine, tu devi prenderli per almeno 3 mesi per fare scorte perché il tuo corpo ritorni ad avere un buon livello di quel minerale, per dire, no? Quindi già vederlo a livello ematico è già un qualche cosa di oltre. Perciò l'integrazione può essere fatta benissimo anche se dalle analisi del sangue non risulta una carenza, ma se tu devi andare dallo specialista ovviamente, se tu mi dici guarda sono stanca, ho sempre mal di testa, non dormo bene, da alcune cose che mi dici io posso capire che magari hai una carenza di magnesio, semplicemente. Mm-hmm. L'ipomagnesia ematica, cioè quella nel sangue, è una malattia, cioè è già un qualche cosa di più grave, bisogna fare delle integrazioni forti a livelli farmacologici quasi, mentre invece se tu mi dici sono stanco, mal di testa, non dormo bene, sei in carenza di magnesio, lo prendi, ma magari fai l'esame del sangue e il magnesio c'è.
Mm-hmm. Tutto chiaro. E quindi comunque, vabbè, sì, il cibo e l'integrazione alla fine diventano anche una cura e bisogna forse ascoltarsi un pochino di più e cercare di capire, oltre che ovviamente rivolgersi a un professionista, però è anche cercare di capire, perché molta gente dice semplicemente sono stanco e fine, un periodaccio e non ci pensa, ecco.
Io dico sempre bisogna ascoltare il proprio corpo, il nostro corpo ce li dà i vari stimoli e ci manda i messaggi, il nostro corpo molto spesso non lo ascoltiamo, dallo stimolo della fame in poi non lo ascoltiamo praticamente mai, invece bisognerebbe tornare a ascoltare, ad essere più presenti, più in sintonia insomma col proprio corpo.
Vabbè, in realtà del veganesimo ne abbiamo già un po' parlato, cercherò di riassumere, però alla fine se una persona, come è giusto che sia per una questione diciamoci etica, non vuole mangiare animali o prodotti animali, io ho visto che anche sul tuo sito tu offri percorsi vegan, sì. Abbiamo capito che ha delle carenze nutrizionali che però puoi, diciamoci, compensare giusto con integrazione, eccetera, eccetera. Anni fa si parlava del veganesimo come la panacea di tutti i mali, nel senso che quasi c'erano moltissimi atleti che diventavano vegani non per una questione etica, ma per una questione di riduco l'infiammazione corporea, il mio corpo fa meno fatica a digerire, quindi sono più attivo, più forte. Credi in questa cosa? Trovi sia corretta? Io ovviamente non voglio andare, faccio un disclaimer, né io né penso Cecilia vogliamo andare contro la questione, ripeto, etica. Dal punto di vista etico ognuno la pensa come vuole, io voglio parlare proprio dal punto di vista scientifico e delle evidenze scientifiche che ci sono ad oggi.
Sì, allora, diciamo che io punto all'equilibrio, cioè per me la cosa migliore è sempre un equilibrio su tutto, no? Cercare di avere equilibrio è la cosa migliore. Io propongo anche dei percorsi vegani, ma più per una questione, diciamo, di sostenibilità, che io sono molto attenta alla questione di sostenibilità, eccetera, quindi facendo un approfondimento sull'ambiente e modalità di ovviamente spreco di acqua e bla 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 risorse, ovviamente chi segue una dieta vegana sta un pochino più attento a questa parte qua. Mm-hmm. Poi si possono aprire mille parentesi, lo so, coltivazioni intensive piuttosto che ok, però diciamo che da un punto di vista di sostenibilità, secondo me la dieta vegana è un qualche cosa che ci può aiutare. E io, per esempio, seguo, la faccio non per anch'io una questione etica o comunque appunto solo di sostenibilità, la faccio anche proprio per una questione di salute. Perché comunque, e non la faccio sempre, cioè io non è che sono una vegana.
Fai dei periodi vegani.
Faccio 5 giorni al mese in cui mangio in modo vegano, quindi quando so che sono una settimana in cui magari non sono invitata fuori, perché poi diventa complicata, che non sono magari invitata fuori, che non ho impegni, che sono abbastanza tranquilla, mi faccio questi 5 giorni di seguito vegani, completamente, quindi vegetali. E devo dire che proprio l'ho provato sulla mia pelle, quindi posso dirlo, si sente un qualche cosa di diverso, nel senso che riesci a essere più attivo, proprio uno dei motivi, diciamo, è quello che dicevamo prima, cioè la parte digestiva è sollevata, cioè il tuo corpo, non avendo la proteina così presente, perché la parte le proteine ci sono anche nel mondo vegetale, no? Ma non sono così biologicamente attive come quelle animali e sono digerite in un modo molto più semplice, più veloce. Gli aminoacidi ci sono tutti, ma devi unire gli alimenti per far sì che poi ci siano in un modo completo. Fatto sta che, insomma, la digestione secondo me aiuta, è molto aiutata e il tuo corpo si sente molto meglio. Quindi in quei giorni lì in cui la faccio, effettivamente mi sento più attiva, più energica, su tante cose mi riposo meglio, e non sento fame, devo dire la verità. Cioè io, sarà che appunto la fibra aiuta anche come senso di sazietà e tutto, non sento mai fame e quindi mi aiuta. E poi tra l'altro appunto da un punto di vista scientifico, se andiamo soltanto sulle sensazioni, effettivamente è così, cioè è tutta la parte del digiuno, tutto il discorso che abbiamo fatto sul digiuno eccetera parte anche da un cambiamento delle abitudini. Quindi se tu cambi le abitudini, le fai diventare un pochino più vegetali e vai su questo tipo di alimentazione, poi puoi arrivare anche a fare un digiuno, che poi ci sono digiuni di 24 ore, bla bla bla, e il tuo corpo ne trae beneficio da un punto di vista infiammatorio. Quindi si è visto che si abbassa tantissimo l'infiammazione, quindi se vai a calcolare la VES infiammatoria del corpo si abbassa tantissimo, aumenta la parte invece antiossidante, quindi la tua reazione antiossidante che hai, il corpo ce l'ha normalmente, però aumenta perché nei vegetali gli antiossidanti sono super presenti e ci sono insomma tante componenti che sono positive. Quindi perché no? Anche per questo forse tu hai detto ci sono tanti atleti che la utilizzano per questo motivo qua, soprattutto secondo me a livello infiammatorio, antinfiammatorio, insomma.
Io ho fatto gli ultimi anni, diciamoci, fino all'anno scorso, dove ho fatto lunghi periodi o di veganesimo o poi di vegetarianesimo, era anche a me un misto. In realtà io mi sono approcciato proprio all'inizio per una questione di performance, perché essendo che stavo diventando un po' più vecchiotto, mi interessava tutte queste cose qui. Però devo dire che sì, io vicino alle gare, diciamoci, cercavo di mangiare cibi che mi permettessero di essere più leggero e mi rendevo conto che in effetti, diciamo, le gare andavano meglio, quindi insomma, qualcosa c'entrava anche quello. Cerco di essere veloce, ho ultime due domande. Una è collegata a questo, nel senso, mi è stato chiesto dai nostri fan, ma le verdure possono fare male? Cioè, molta gente mangia verdure e dice io mi sento gonfia, mi sento, molto più le donne mi è stato chiesto questa cosa qua, cioè, troppe verdure fanno male, con troppe ovviamente non dico 2,5 kg perché tutto fa male, però c'è un modo in cui le verdure possono fare male o anche lì dipende da persona a persona?
Dipende, vabbè, è molto personale ovviamente, quindi dipende se uno ha una già disbiosi intestinale di partenza piuttosto che insomma, del colon irritabile, per dire. Quindi se uno esclude le patologie, cioè nelle persone fisiologiche normali, diciamo che la fibra in realtà aiuta, bisogna abituare il nostro corpo. Cioè chi non è abituato a mangiare fibra, ovviamente se tu gli fai fare 5 giorni vegani che faccio io al mese, diventa un palloncino, perché comunque non è abituato a un apporto di fibra troppo alto. Quindi bisogna sempre abituare il nostro corpo. Io quello che dico, provate per abituare il corpo a mettere un cucchiaio di ceci o di legumi, insomma, che vi piacciono nel vostro piatto tutti i giorni per un breve periodo. In questo modo abituate l'intestino ad una fibra più presente, perché è quella un pochino più dura, diciamo, quella dei legumi, quindi della cuticola esterna, e abituate l'intestino pian pianino. Ovviamente con l'abitudine si crea tutto un equilibrio intestinale dei batteri intestinali che ci aiutano a digerire meglio anche la fibra, quindi alla fine è una questione di abitudine. Se uno è non intollerante, se uno è diciamo sensibile alla fibra, la cosa peggiore che puoi fare è toglierla completamente. La fibra è importantissima per il nostro corpo, quindi quello che si deve fare è abituare l'intestino. Quindi prima si ricrea l'eubiosi intestinale, quindi si fa un protocollo di probiotici per rimettere a posto l'intestino e dopodiché si fa questo inserimento pian pianino delle fibre un pochino più dure. Però bisogna creare un'abitudine.
Ultimissima, perché poi se no diventa sequestro di persona. Io ho promesso a Cecilia che saremmo stati brevi, ma invece
No, che
mentivo.
altro poi dopo arrivano i pazienti, poi parlare qui con noi, via. Va bene.
Potrebbe essere un nuovo format. No, l'ultimo, ho tenuto come ultima domanda apposta. In realtà ne avrei tante altre, ma semmai vedremo di fare un'altra volta. L'alcol, che negli ultimi anni sta parlando moltissimo, c'è moltissima gente anche su YouTube. Che parla di non bere assolutamente neanche un bicchiere di, che il famoso bicchiere di vino al giorno, diciamoci, non è salutare come si pensava. Cosa ne pensi? Anche lì,
Secondo
quanto è troppo? L'alcol fa sempre male, ma ogni tanto ci fa bene, nel senso, per una questione, per passare determinate giornate, eccetera, eccetera. Qual è il tuo pensiero a riguardo?
Allora, se devo dire il mio pensiero al riguardo di
Da
Cecilia,
nutrizionista, dice.
nutrizionista, ok, è un'altra cosa. No, perché a livello ovviamente, cioè, anch'io il bicchiere di vino me lo prendo, anche più volte a settimana. Ed è per me un piacere, ok? Però se andiamo a vedere poi a quello che ci dicono le linee guida, in realtà l'alcol è inserito tra gli alimenti cancerogeni di prima classe, insieme all'amianto. Non è una cosa bellissima da dire, però è così. Quindi purtroppo sì, cioè bisogna dire che è una molecola che non ci fa bene, che non fa bene al nostro corpo. Poi se tu parli, e stiamo parlando della molecola di alcol, purtroppo. Ma
Anche io dico sempre purtroppo, perché io sono un grande appassionato, l'ho ridotto tantissimo negli ultimi anni, però, che poi non è che abbia mai bevuto tantissimo, però adesso ci sto più attento, però dico sempre ci sto attento, ma non sono contento di questa cosa.
anch'io stessa cosa, perché poi a me piace soltanto il vino, tutti gli altri alcolici non li bevo, non mi piacciono, però ovviamente. Se noi parliamo della molecola di alcol è una questione, se noi parliamo poi dell'alcolico, cioè di che cosa vai a scegliere lì, c'è un mondo, nel senso che il superalcolico ovviamente oltre alla molecola di alcol c'è anche l'aggiunta dello zucchero, ci sono tutta una serie di altre cose che sono dannose per il nostro corpo, quindi picchi glicemici, robe varie, anche la birra stessa cosa, comunque c'è l'aggiunta del malto, ci sono tutte le cose fermentative, insomma, e ovviamente ci sono i lieviti, quindi anche lì è un'altra categoria. Se noi parliamo del vino, che è quello più sano, diciamo, nella categoria degli alcolici, insieme forse a qualche distillato, il vino è molto semplice, quindi dovrebbe essere quello fatto bene da alcol antiossidanti, quindi provenienti dall'uva e poco più, insomma, acqua, ecco, e poco più. In realtà no, acqua forse no, neanche, proprio soltanto antiossidanti, alcol è questo. Quindi, cioè, e non c'è neanche aggiunta di zucchero e niente. Quindi è ovvio che se noi parliamo di vino, abbiamo anche la parte antiossidante che da una parte quindi va ad equilibrare la cosa cattiva, la parte cattiva della molecola di alcol. E quindi è un po' un equilibrio, quindi anche lì molto dibattuta la cosa che l'unità di vino anche a pasto sia dannosa. Perché? Perché c'è una grande quantità di antiossidanti nel vino rosso, ad esempio, molti di più, eccetera. Poi anche lì tutta la parte dei conservanti magari presenti invece in quello bianco, quindi bisogna andare a capire bene. Purtroppo però se bisogna stare alle evidenze scientifiche ce lo mettono nella prima classe di alimenti cancerogeni. E
E
quindi
quindi ce lo prendiamo così. Va bene.
bisogna
Ok,
farci.
grazie. Sei stata. Mi fermo qui, ripeto, perché non voglio andare nel sequestro di persona. Semmai, ripeto, ci proveremo a vedere se riusciamo a sentirci un'altra volta, perché ci sono un sacco di domande che hanno fatto anche i miei follower e non siamo riusciti a rispondere a tutte, ma quasi. Niente, volevo dire, di i tuoi social, anche se ripeto, tu sei molto social, però questa qui è un'occasione in più.
Sì, beh, allora su Instagram è la Ceci Fooder, quindi io, Cecilia Sacca è il mio nome, mi trovate come la Ceci Fooder. E poi ovviamente per me come nutrizionista, io risiedo a Pavia, quindi ho il mio studio a Pavia, ho la mia sede qua, seguo anche a distanza, quindi ho anche la possibilità di seguire a distanza, però per venire a fare una visita si viene qui a Pavia. È tutto scritto nel mio sito.
Che è nutrizionista Sacca,
Punto it,
giusto?
sacca, purtroppo senza accento, quindi sacca, perché
Sacca.
rete non esiste, quindi nutrizionistasacca.it.
Va bene, grazie mille. Aiuto, stavo perdendo la voce. Grazie mille e alla prossima puntata del Forza Taglia Podcast.
Grazie, grazie.